Le 18, un minuto, buon pomeriggio, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro, eccoci, benvenuti all'orizzonte di Radio Popolare. Il nostro consueto appuntamento con la redazione, una nuova settimana per i fatti che segnano anche questa giornata, oggi lunedì 2 febbraio. È iniziata la settimana che ci porta alle Olimpiadi invernali. Milano, forse ve ne siete già accorti, voi milanesi, è entrata nel clima non solo per quello che sarà poi un evento storico sotto il profilo sportivo, ma anche per il pienone che ci aspetta di qui a pochi giorni, soprattutto giovedì e venerdì. Sono in arrivo le autorità, le delegazioni, una di queste anche, lo sapete ovviamente, con gli agenti dell'AIS. I tifosi, i turisti, insomma gli addetti ai lavori, e ci sarà un bel via vai che potrà portare un po' di disagio a chi abita nei luoghi delle Olimpiadi, i luoghi nevralgici in cui poi si disputeranno questi eventi, soprattutto la cerimonia di apertura. Allora, come i milanesi si stanno preparando? Questo sarà un pezzo del nostro racconto di oggi all'orizzonte. Dai fatti di Milano e della Lombardia, ma le altre notizie di questo lunedì che vedremo in questa nostra prima ora insieme. A Gaza, soprattutto oggi, è una giornata importante perché ha riaperto il valico di Rafah. Riaperto, ecco, forse non si può dire esattamente così perché il passaggio è consentito solo a piedi e a pochissime persone, letteralmente con il contagocce. Ma è comunque un simbolo di speranza oggi per i cittadini di Gaza dopo tante sofferenze. In Iran invece sembra meno imminente un attacco americano perché sono in corso prove di dialogo concrete tra Teheran e Washington. E una prima prova di questo dialogo si terrà venerdì a Istanbul, dove si vedranno l'inviato di Trump, Witkoff, e il ministro degli esteri iraniano. Questa è una delle notizie del pomeriggio. Segnali di de-escalation, chissà, ce lo faremo spiegare più tardi. La notizia che però segna ancora questa giornata, questo lunedì, è Torino, o meglio quello che gli scontri alla fine del corteo per Ascatasuna di sabato scorso ormai hanno innescato. Sembra certo che questa settimana il Consiglio dei Ministri approverà alcune norme del nuovo pacchetto sicurezza. Ma soprattutto ci sono le dichiarazioni di fuoco della destra dopo l'aggressione subita da un poliziotto, quella che è stata ripresa in un filmato che è circolato molto, una violenza sicuramente ingiustificabile da non accettare. Oggi il ministro Piantedosi in una intervista è arrivato però ad equiparare lo spezzone di manifestanti e violenti a tutti gli altri 50.000 che erano in corteo, i violenti aiutati da cosiddetti pacifici. Queste sono state le parole esatte del ministro dell'Interno in questa intervista di stamattina alla stampa. È ovviamente un tentativo di mettere tutto quanto nello stesso calderone e definire tutti come eversori. Anche le opposizioni, che sono state accusate da diversi esponenti della maggioranza di coprire di fatto i violenti. E dunque un passo in avanti si può dire di questa strategia ormai chiara della destra di governo, che si è arricchita poi oggi di un ulteriore capitolo, un ulteriore elemento, perché Meloni che cosa ha fatto? Meloni ha rivolto un appello alle opposizioni per votare una risoluzione unitaria in tema di sicurezza, un invito che già qualcuno tra i partiti di minoranza definisce un ricatto o al peggio una trappola. Saluto allora Anna Bredice, partiamo da qui, ciao Anna.
Sì, ciao, ciao Mattia, eccoci.
E allora, è così, sì, come è stato accolto questo appello, insomma, forse inusuale anche?
Beh, inusuale perché, come ha detto Fratoianni, non è mai successo, ma di cose che non sono mai successe ce ne sono parecchie purtroppo in questi ultimi mesi, a quanto pare. Però ecco, come dice Fratoianni, non è mai accaduto che il governo dicesse al Parlamento cosa deve fare, perché poi alla fine questo si tratta, perché Meloni ha fatto un comunicato dopo il vertice che c'è stato questa mattina, nel quale hanno parlato, discusso della necessità di fare altre misure, cioè quindi di fare un nuovo pacchetto sicurezza, rimandando a Piantedosi, che domani andrà in Parlamento per riferire di quello che è accaduto, dicendo ci vorrebbe una risoluzione firmata e votata da tutti. Allora, a questo punto, finora si parlava di un'informativa da parte del Ministro dell'Interno che doveva andare in Parlamento domani per riferire quello che è accaduto, punto e basta, senza nessun voto. Parlare, e quindi il governo che ordina al Parlamento di votare una risoluzione, questo è abbastanza inusuale, non è mai accaduto, però è anche un modo, come dice Maggi, sembra un ricatto. Accettate la nostra lettura, dice Maggi, che è una delle prime, diciamo, risposte alla richiesta di Meloni, o accettate la nostra lettura e le norme che adotteremo, o sarete additati come quelli che stanno con i violenti, perché di trappola, ecco, in questo modo si potrebbe definire, cioè nel senso che ieri Schlein ha parlato con Meloni dicendo non in questo momento non bisogna dividere, ma essere uniti di fronte a questo. La divisione era un riferimento a quello che invece la destra stava già facendo, cioè strumentalizzare quello che è accaduto per imprimere una velocità ai provvedimenti, al decreto sicurezza, e quindi per questo Schlein aveva chiesto di non dividere, cioè di non fare quello che invece appunto ancora una volta il governo sta facendo, di mettere una contro l'altra le istituzioni, cioè quindi governo contro opposizioni additate un po' come contigue o complici, come dicevi tu, e contro i magistrati, che è una prospettiva, il famoso passo in avanti che si può intravedere ed è molto pericoloso. Adesso appunto ce n'è un altro, cioè quello di mettere in difficoltà l'opposizione, un'opposizione che ha preso le distanze da quello che è accaduto, ma nello stesso tempo il governo e la destra vuole in qualche modo renderla colpevole di non si sa di quale colpe, però in generale è quella di stare con i manifestanti che, come dicevi tu, qualcuno nel governo già addita tutti quanti, anche quelli appunto definiti pacifici, come in qualche modo complici, perché comunque sono lì in piazza. Ecco, questa è un po' l'operazione che è in corso, quello che avverrà, quindi bisogna vedere domani, perché poi ci saranno tra stasera e domattina anche delle riunioni per capire appunto che cosa dovrà fare Piantedosi, cioè o solamente un'informativa, un voto, come farlo, e che cosa dovrà fare l'opposizione a questo punto, perché appunto quello che diceva Maggi è quello che un po' ci si aspettava, cioè quella di dire se non votate una risoluzione, allora vuol dire che non è vero quello che state dicendo.
Chiaro, chiaro, questo è il dibattito politico, quello che è successo oggi. Grazie Anna Predice, anche un po'.
Grazie a voi, grazie.
Il polso della situazione, vedremo dunque che tipo di risoluzione sarà, perché poi tutta la differenza dei fatti la fanno le parole, quelle che verranno inserite all'interno di questa mozione, se sarà appunto votata unitariamente poi anche dalle opposizioni. L'informativa di Piantedosi, forse il Consiglio dei Ministri con le nuove misure repressive contro chi manifesta, contro il dissenso, anche se in queste ore insomma sembra esserci una mezza marcia indietro su alcuni elementi, alcune delle misure ritenute più di difficile digeribilità da parte del Quirinale, perché è palesemente incostituzionali, come il fermo preventivo o la cauzione per chi scende in piazza. Ma tutto questo lo vedremo stasera dopo i notiziari. All'orizzonte delle 20, il nostro fatto di giornata, torneremo anche su quanto successo sabato scorso a Torino. Adesso alle 18:11 minuti le altre notizie di questa giornata, le altre nostre notizie all'orizzonte, partendo da Gaza. Saluto Riccardo Sartori, infermiere di Emergency che si trova a Deir el-Bala. Benvenuto Riccardo.
Ciao, benvenuto, grazie mille, anzi.
Allora, ci colleghiamo con te, Riccardo Sartori, perché oggi era una giornata importante. Riapriva il valico di Rafah, ma in realtà non possiamo davvero dire che abbia riaperto, perché è stato riattivato il passaggio ai civili, ma soltanto a poche persone, qualche decina che ogni giorno possono entrare e uscire dal valico di Rafah, l'unico che collega la striscia con l'Egitto, senza passare appunto dal territorio israeliano. Diciamo una cosiddetta riapertura, perché poche persone passano, e insomma rimane sempre così col contagocce questo passaggio. Che giornata è stata?
No, esattamente come dici tu, dopo che è stato, secondo gli accordi che si erano dati con Israele, hanno riaperto il valico e, come appunto dicevi, si tratta di poche persone, perché gli accordi vogliono un 150 persone in uscita e un 50 persone in entrata. Stiamo parlando di persone che hanno fatto richiesta di Medevac, cioè di uscita dalla striscia per motivi sanitari, e sono anche quelli che l'Egitto vorrebbe ricevere, ha esplicitato questa richiesta. 150 persone al giorno, compresi gli accompagnatori, quindi in realtà delle persone che effettivamente necessiterebbero di un'uscita dalla striscia, alla fine si risolvono in, come dicevi tu, poche decine.
Poche decine. Chi sono queste persone che oggi hanno più bisogno di uscire e passare da Rafah?
Sono persone che hanno appunto fatto richiesta di, tramite il WHO, di poter uscire da questo territorio. La striscia di Gaza, ricordiamo, non ha, cioè, ha un sistema sanitario che ha collassato. La maggior parte delle strutture degli ospedali non stanno lavorando, cioè, o sono stati bombardati, e le persone che hanno diritto a fare richiesta tramite un sanitario al WHO sono persone che con patologie a grave rischio di vita o patologie croniche come tumori che non possono essere trattati qua sulla striscia, per esempio. Fra questi, in questo momento sono ancora 20.000 persone in attesa, e dall'inizio del conflitto ne sono già usciti circa 10.000, e stiamo parlando appunto di ancora 4.000 bambine, 4.000 oncologici che dovrebbero uscire. Con un'uscita di 150 persone al giorno, compresi gli accompagnatori, insomma, i numeri dicono che sono poca cosa.
Sì, si può soltanto, basta calcolatrice alla mano, si può capire quanto sia a tutti gli effetti una goccia nel mare, come si dice in questi casi. Sono persone di cui voi vi siete prese cura in tutti questi mesi, no? Quelle che avranno diritto a uscire quando sarà il loro turno.
Sì, con Emergency appunto la nostra clinica vede quotidianamente persone, per la maggior parte con patologie acute ma anche croniche, ed è sulle persone con patologie croniche su cui vediamo la maggior richiesta di salute, perché gli approvvigionamenti comunque rimangono fuori, cioè farmaci fanno fatica ad entrare, e il valico di Rafah è aperto solamente per le persone. Noi vediamo pazienti con ipertensione, malattie cardiovascolari, Parkinson, diabete, che fanno fatica ad accedere a farmaci che appunto dovrebbero assumere quotidianamente, e quindi questo è quanto. Stiamo parlando anche in un contesto in cui il conflitto sì si è ridotto, perché c'è stato un cessato il fuoco, ma non è completamente finito.
Anzi no.
Questa mattina appunto c'è stato anche un altro bambino che è morto, un bambino di 3 anni ad Al-Mawasi, che è nel sud della striscia di Gaza, fuori comunque da quella che è la linea gialla, quindi in questo spazio ristretto che è il 50% della striscia, in cui tutti i cittadini della striscia vivono ed è al Mawasi anche dove noi con Emergency supportiamo una clinica gestita da un'organizzazione Gazawa chiamata CFTA appunto.
Senti Riccardo, questo è dunque il contesto anche dello stesso passaggio del valico di Rafah con tutte le problematiche di questa semi-riapertura, chiamiamola così. Sappiamo anche che il contesto rimane quello di profondissime sofferenze della popolazione palestinese. Questa giornata però ci lascia in eredità qualcosa di nuovo rispetto agli ultimi 2 anni e dunque ti chiedo se in qualche modo è il simbolo di qualcosa per i cittadini di Gaza.
E, è una bella domanda la tua. Abbiamo avuto delle reazioni un po' contrastanti, nel senso che c'è chi vuole assolutamente, cioè, c'è questo desiderio di voler uscire dalla striscia, ma non è un desiderio di uscire per voler scappare dalla striscia di Gaza perché la striscia di Gaza è brutta, questa è casa loro. Quindi la gente vuole uscire perché ha necessità di farlo e c'è anche il problema che dopo c'è il rischio che non possano più rientrare. Quindi abbiamo avuto questo sentimento da parte dei nostri colleghi locali che vivono con noi. La gente non vuole scappare da Gaza, vuole scappare da una guerra, vuole che ci sia della pace a casa propria, come lo vorrebbero tutti, no? E in più questi continui, c'è stato l'altro giorno un raid dell'esercito, ci sono stati dei bombardamenti sempre qua nel sud della striscia e sembrava fosse collegato col discorso di Rafah e c'è gente che si è spaventata un po' per questa, diciamo, re-escalation nel cessate il fuoco. Questi sono un po' i sentimenti che abbiamo raccolto.
Certo, comprensibilissimo, anzi ti ringraziamo moltissimo Riccardo, è un racconto preziosissimo il tuo da Deir al-Balah, dalla striscia di Gaza, grazie davvero per essere stato con noi, ci riaggiorniamo ovviamente per continuare a monitorare la situazione.
Grazie mille a voi e buona serata.
Riccardo Sartori, infermiere di Emergency da Deir al-Balah nella striscia di Gaza. Questo dunque il sentimento, quella parte lì, insomma, molto importante da sottolineare, il sentimento degli abitanti di Gaza in questa giornata che vede questa cosiddetta riapertura del valico di Rafah, l'unico passaggio dalla striscia di Gaza verso il mondo esterno senza passare dal territorio israeliano. Restiamo in Medio Oriente da Gaza, andiamo in Iran ora. Perché un'altra delle notizie del pomeriggio è che sembrano davvero concrete le prove di dialogo tra Washington e Teheran, così concrete che questa settimana, venerdì, ci sarà un incontro, un faccia a faccia di persona a Istanbul tra l'inviato di Trump, Steve Witkoff, e il ministro degli esteri iraniano, Araghchi. Il segno tangibile che si sta trattando sul programma nucleare di Teheran è che appunto l'eventuale attacco americano sembra meno imminente di quanto si pensasse. Questo, tutto questo col punto interrogativo, ovviamente. E allora saluto la nostra collaboratrice Farian Sabai. Ciao Farian.
Sì, ciao Mattia, buon pomeriggio a tutte
È
e a
così,
tutti.
Farian, allora?
Ma sembra di sì, nel senso che le diplomazie del Golfo Persico sono riuscite a scongiurare un attacco all'Iran perché la leadership iraniana aveva promesso che avrebbe colpito le basi americane nella regione e quindi anche loro rischiava di scapparci un missile anche laddove magari avrebbe inferto delle ferite anche a questi paesi. E poi c'è la diplomazia della Turchia perché se ci fosse stato un bombardamento, gli iraniani avrebbero cercato di passare attraverso la Turchia, come hanno fatto peraltro durante la guerra dei 12 giorni, e quindi sarebbe stata un'emergenza rifugiati che la Turchia di certo non sarebbe stata in grado di gestire. C'è una notizia anche dal punto di vista interno perché pare che il presidente iraniano Pezeshkian sia stato lui a dare ordine di iniziare questi nuovi colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti, ma pare anche che ci sia un cambiamento ai vertici, nel senso che la leadership iraniana in questo momento pare essere molto divisa e l'unico modo per far sopravvivere la Repubblica Islamica pare essere il fatto di mettere un po' a margine il leader supremo con le sue posizioni integraliste e invece lasciare spazio a una persona più moderata come il capo del governo Pezeshkian.
È interessante questo aspetto. Dunque, Farhan, di fronte alle minacce americane il regime sta aprendo a delle concessioni politiche questo ruolo maggiore che potrebbe avere il presidente Pezeshkian. Ci sono altre concessioni, altre aperture che sta facendo il regime, da quanto hai capito?
Sì, allora il regime cerca come priorità rimanere a galla e quindi evitare un collasso, evitare soprattutto un cambio di regime come si era prefigurato nelle scorse settimane. E in Iran esiste un sistema politico molto complesso. E uno degli organi che era stato costituito dall'Ayatollah Khomeini pochi mesi prima della sua morte si chiama Consiglio del Discernimento, oppure anche chiamato Consiglio dell'Interesse Nazionale. È un organo che decide in base all'interesse nazionale, non in base all'Islam. Quindi, per esempio, nel 2005 era stato deciso di non imporre più l'obbligo del velo con violenza, non è stato tolto l'obbligo del velo, ma è stato deciso di non imporlo più con violenza, perché quello era stato uno dei motivi per cui le donne e tanti uomini erano scesi in piazza nel movimento Donna Vita Libertà. Quindi avrebbe imporre il velo con violenza avrebbe potuto portare a una rivoluzione, a un vero cambio di regime. Quindi bisogna fare molta attenzione perché queste prese di posizione servono proprio esclusivamente a tenere in piedi questo sistema politico, sono motivate dalla necessità.
Eh sì, perché poi sta, insomma, tutta un'altra questione è capire se vanno incontro alla popolazione civile iraniana dopo la brutale repressione, chissà se a loro basterà questo.
La repressione resta, sappiamo benissimo quello che succede, lo leggiamo ovunque, sono morte migliaia di persone, secondo alcune fonti addirittura decine di migliaia, e i medici che hanno curato i feriti negli ospedali sono stati presi nell'abitazione, negli ospedali dove erano attivi, e sono stati messi in carcere. Quindi la situazione è drammatica perché continua la repressione del regime, ed è una repressione particolarmente dura perché i media di Stato hanno parlato di colpo di Stato con infiltrazioni del Mossad e della CIA, peraltro surrogate dai post di ministri israeliani e anche dell'ex capo della CIA Mike Pompeo. Quindi la situazione è molto delicata perché l'Iran e gli iraniani non hanno ancora finito di piangere i loro morti, e c'è questa situazione appunto drammatica di repressione che va avanti nonostante le trattative diplomatiche in essere.
Fai bene, sì, a sottolineare anche questo aspetto, Farhan. Noi oggi pomeriggio ti abbiamo voluto qui in onda, anche se ce lo consenti, per raccontare un po' quello che ti è accaduto in questi giorni, in questi giorni in cui hai raccontato anche la brutale repressione di cui soffriva la popolazione civile iraniana. Hai ricevuto delle minacce tu personalmente, che cosa è successo, se ce lo puoi raccontare?
Sì, purtroppo la diaspora iraniana è molto divisa, ci sono degli elementi violenti e questo purtroppo è andato a colpire non soltanto me ma tanti amici e colleghi italiani che si occupano da anni di Iran, per esempio Luciana Borsatti, che ha vissuto 3 anni a Teheran come corrispondente dell'ANSA, ma lo stesso Antonello Sacchetti. Ci sono tantissime voci che sono state infilate anche in una lista come collaboratori del regime iraniano laddove non lo siamo. La nostra colpa è fare un'informazione il più possibile accurata senza sposare le posizioni più estreme della diaspora, in particolare i monarchici. C'è stato un periodo anche in cui gli attacchi erano molto duri da parte dei mojahedin del popolo, ricordo in particolare 2022-2023 durante il movimento Donna Vita Libertà. Io sono nata e cresciuta in Italia, in un'Italia repubblicana, e ho sempre lavorato per, a favore dei diritti umani, denunciando le violazioni del regime non soltanto in Iran, ma ho viaggiato in tutto il Medio Oriente e non torno in Iran tra l'altro da 19 anni proprio per il mio lavoro a favore dei diritti umani, ma già nel 2022 ero stata inserita in una lista nera, c'era stata una rifugiata iraniana che abita a Torino che si chiama Rehan Tabrizi che aveva iniziato questa campagna d'odio nei miei confronti su Twitter scrivendo che appunto che sarei secondo lei una sostenitrice del regime iraniano. Poi c'era stato un altro account Twitter, Raya Miata, che aveva scritto di me che sono una traditrice, ti stiamo monitorando. Poi su Instagram una signora che si chiama Mina Bahirahi, sposata Ciucci, ha scritto sappiamo chi sei, noi siamo ovunque, e questa Zamba Rami poi ha scatenato l'odio nei miei confronti con tutto in persiano ovviamente, per cui erano account che io non seguivo, in cui ragazzi che non mi seguivano su internet, non mi seguivano sulla televisione, sul manifesto dove scrivevo in quel momento, perché non leggono i giornali italiani, non seguono il TG, non sentono Radio Popolare, si erano scatenati dicendo che io devi essere uccisa, soffocata, messa a tacere, i ragazzi iraniani che abitano in Italia ti faranno a pezzi, li informeremo, i ragazzi iraniani in Italia possono facilmente darti una lezione affinché tu, stupida stronza, non apra più la bocca. Ecco, questo è il tenore del 2022 e del 2023. La cosa curiosa è che Ahmad Rafat, che è un collega giornalista con cui avevo avuto rapporti cordiali negli anni scorsi, a una domanda se mi conosceva, lui ha risposto sì sì, è molto pericolosa. Cioè, il problema è proprio la campagna d'odio, non so se invidia o che cosa. E la cosa che è successa invece recentemente è una donna iraniana che sui social ha scritto, mi ha scritto vorrei che tu fossi stuprata da un prete, insomma c'è una dose di violenza purtroppo che va avanti da anni, io avevo anche a suo tempo denunciato, motivo per cui avevo saputo per esempio dalle stesse persone che mi avevano minacciato che erano state indagate dalla Digos, per esempio dietro l'account Raya Miata c'è Rehan Tabrizi, nota attivista milanese, questo mi è molto spiaciuto perché Rehan era stato con me a una serie di iniziative pubbliche, le avevo anche condiviso le mie slide, che ovviamente sono un'accademica per cui preparo sempre del materiale, e purtroppo la diaspora iraniana in questo momento è molto molto violenta. Io devo ringraziare la Digos perché in questi anni in tutti mi hanno sempre accompagnata a tutti gli eventi, tra l'altro alcune di queste persone che mi hanno scritto delle cose terribili sui social, poi sono andata a fare lo screenshot anche del profilo, uno di questi ha scritto Politecnico di Milano, io ho scritto alla rettrice del Politecnico di Milano e lei mi ha detto che non solo questo iraniano non è iscritto al Politecnico, ma ci sono tantissimi e tantissime iraniane e iraniani in Italia che si fingono sui social studenti del Politecnico di Milano.
Sì, e non lo sono effettivamente.
E lei stessa ha denunciato la cosa alle autorità competenti.
Farianna, siamo arrivati alla fine, ma ti ringraziamo, insomma ti esprimiamo anche ovviamente la nostra solidarietà a tutta
grazie
la redazione. A te Farianna Sabai, grazie davvero e a
grazie.
Sentirci sempre su queste frequenze.
Grazie.
Linea al giornale radio adesso e poi di nuovo insieme più tardi all'Orizzonte.
L'orizzonte delle
18:34 minuti, seconda mezz'ora di trasmissione, ben ritrovati. Per vedere adesso un'altra delle notizie di questo pomeriggio, una notizia giudiziaria che si inserisce dentro un filone ormai lungo e consolidato, sembra proprio che sia così. È quello dei marchi di abbigliamento sanzionati per pratiche scorrette e sfruttamento di lavoratori. La notizia è che oggi è toccato a Piazza Italia. Marchio noto dell'abbigliamento, insomma, penso che chiunque sia all'ascolto in questo momento abbia capito a chi ci riferiamo, un marchio che troviamo in molti negozi, molti punti nevralgici del commercio, come centri commerciali e altro in diverse città d'Italia. In questo caso però siamo nello specifico a Firenze, dove il Tribunale ha messo questa azienda, Piazza Italia, in amministrazione giudiziaria su richiesta della Procura di Prato con un'accusa. L'accusa è quella di aver agevolato lo sfruttamento di manodopera cinese nelle aziende che lavorano lungo l'intera filiera di questo marchio di abbigliamento. Non è l'unico appunto che viene accusato con accuse di questo tipo, ma innanzitutto la notizia di oggi su Piazza Italia con Massimo Alberti, che ci ha raggiunto in studio. Ciao Massimo.
Ciao, buonasera. Intanto specifichiamo subito che i titolari della società che gestisce Piazza Italia non sono indagati. E in realtà questo, come dicevi tu, è qualcosa che abbiamo già visto, che abbiamo visto a Milano, ma è la prima volta che succede a Prato. Siamo nel cuore del distretto del tessile, dove lavorano centinaia, se non migliaia, di piccole, piccolissime aziende a prevalenza cinese, ma non soltanto, sulle quali il sindacato di base, il Sudcobas in particolare, da anni conduce una campagna contro lo sfruttamento, una battaglia che si chiama 5x8, cioè 8 ore di lavoro per 5 giorni, e che spesso portano anche ad interventi di chiusura di queste imprese. Ma è la prima volta che c'è un intervento, diciamo così, sullo stile Milano, di quelli adottati dal PM di Milano Storari, non solo nel tessile in questo caso, ma in diversi settori, che vanno ad intervenire sulla filiera, quindi sui contoterzisti o sulle aziende esternalizzate, non so, nella logistica o nella grande distribuzione. Sono finiti dentro praticamente tutti i grandi marchi, tutti i grandi nomi della logistica e molti grandi nomi del tessile. E a Prato invece è la prima volta che succede. Questo potrebbe effettivamente aprire a qualcosa di nuovo. Perché? Perché in questo caso l'intervento non è un intervento sanzionatorio nei confronti dell'azienda, ma è un intervento per dire: ti metti in amministrazione controllata, hai un anno per risolvere questo problema, quindi mettere in regola i lavoratori e dargli degli stipendi adeguati, e se lo fai bene, altrimenti a quel punto chiaramente scatta invece l'elemento penale, che poi la ragione per cui appunto non sono indagati per adesso i vertici, proprio perché è una novità importante che riguarda un ambito importante come quello pratese ed è il primo allargamento, diciamo così, del metodo Storari, che sappiamo anche quello che il governo vorrebbe cercare di bloccare. Da un po' che si cerca di inserire una norma che attraverso la certificazione della filiera di fatto costituirebbe uno scudo penale per le aziende che nei loro contoterzisti in realtà aumentano i profitti perché i contoterzisti sfruttano il lavoro. In questo caso parliamo di persone che guadagnavano meno di 3 euro all'ora, e questo faceva sì che Piazza Italia potesse avere un ricarico nei margini di profitto fino al 300%, di fatto inizia a diventare una cosa abbastanza interessante. Ne abbiamo parlato appunto con Luca Toscano del Sudcobas, che è il sindacato di base che da anni compie queste battaglie nel distretto del tessile di Prato.
Grazie Massimo Alberti, lo ascoltiamo, interessante sì, soprattutto questo aspetto che si siano oltrepassati i confini milanesi. Allora Luca Toscano del Sudcobas di Prato.
Sicuramente un'ottima notizia, lo diciamo da tanti anni, lo sfruttamento e il caporalato della moda si contrastano solo se si va alla testa delle filiere e non combattendo solo l'ultimo anello, che sono spesso società appunto apre e chiudi, fantasma, che possono tranquillamente oggi morire e domani rinascere con un altro nome. E quindi è un'ottima notizia. Crediamo che però non sia in sé sufficiente. Dobbiamo costruire dei sistemi per le file della moda che tutelano i lavoratori che sono vittime dello sfruttamento, e lo facciano mantenendogli il posto di lavoro e trasformando quelle fabbriche, facendole diventare da luoghi di sfruttamento, a volte di vero e proprio schiavismo, a luoghi in cui tornano il rispetto dei contratti nazionali, in cui torna la partecipazione, in cui diciamo torna la democrazia e in cui queste persone possono tornare ad essere veramente cittadini dei nostri territori. E quindi un'ottima notizia per approfondire però una critica complessiva a come oggi funzionano le filiere della moda, che sono completamente deregolamentate. In questa deregolamentazione le capofila, che sono poi i brand, i marchi che troviamo nelle vetrine, hanno costruito un sistema a vantaggio del loro profitto.
A Milano sono decine le aziende di vari settori dove viene utilizzato questo strumento con l'obiettivo di regolarizzare i lavoratori. Perché a Prato non è mai successo prima?
Ma io credo che a Prato per ormai qualche decennio ci si è voluti raccontare che il problema dello sfruttamento fosse un problema da rinchiudere nel perimetro delle ditte cinesi, delle ditte a conduzione cinese, omettendo di vedere quella della struttura, appunto, delle file della moda, dove molto spesso queste aziende, che certamente sono a conduzione cinese, ma non fanno altro che lavorare contro terzi in appalti, molto spesso in appalti che non si chiamano così, ma di fatto sono quello, per poi catene di fornitura a cui da testa troviamo nomi che non sono cinesi e che non sono anonimi come i nomi di quelle aziende che aprono e chiudono, ma sono nomi di quei negozi in cui tutti quanti noi vediamo nei centri città, nei centri commerciali o addirittura anche nelle boutique di lusso dei centri storici delle nostre città, ad esempio pensiamo alla pelletteria. Finalmente qualcosa sta cambiando, credo che c'entri molto anche, come dire, il coraggio che su questo territorio i lavoratori di queste aziende hanno dimostrato in questi anni, conducendo una battaglia molto dura, inizialmente anche solo perché si riconoscesse l'esistenza di questo fenomeno e poi che lo si iniziasse a ricondurre ai principali responsabili. Abbiamo in questo momento, questo territorio non è diventato anche un territorio di sperimentazione, è in corso un primo tavolo di filiera intorno alla vicenda dei lavoratori dell'Alba, che è un tavolo che prova a ragionare proprio così, a prendere una storia di sfruttamento esplosa con gli scioperi dei lavoratori a questa confezione stileria, è diventata famosa purtroppo per i pugni in faccia ricevuti dai lavoratori fuori dallo stabilimento mentre scioperavano, e a farla diventare un esperimento per dire questi casi devono essere risolti da chi commissionava le lavorazioni all'interno di questo stabilimento, e non possiamo limitarci alla repressione, non possiamo limitarci al dire chiudiamo queste aziende, perché dobbiamo garantire un futuro a quei lavoratori, un riscatto a quei lavoratori. In questo caso si ragiona quindi di ricollocare i lavoratori ricollocando le commesse, dire che non basta appunto chiudere un'azienda e far finta che non riapra con un altro nome pochi giorni dopo, lavorando magari con le stesse commesse, ma abbiamo bisogno che le commesse di questi brand vengano vincolate al rispetto dei contratti nazionali e che chi denuncia, chi rivendica diritti, gli sia garantito un futuro.
E qui arriviamo anche ad un problema politico, perché sappiamo che il governo da diversi mesi ormai sta lavorando per cercare di introdurre, fin qui non c'è riuscito, una sorta di certificazione volontaria per le filiere della moda, con l'obiettivo anche esplicito di tutelarle dalle azioni come quelle di amministrazione giudiziaria, una sorta di scudo penale, lo chiama qualcuno.
È uno scudo penale, quello a cui mirano e a cui per fortuna però non sono riusciti ad arrivare, ma c'è da dire, partiamo da una cosa, il sistema delle certificazioni è completamente fallito, questo fallimento è davanti agli occhi di tutti quelli che lo vogliono vedere, la stragrande maggioranza dei casi di aziende per cui poi noi sentiamo le inchieste per caporalato, o sentiamo degli scioperi dei lavoratori, o sentiamo delle amministrazioni giudiziarie di grandi brand della moda, sono o erano aziende certificate. Quando noi parliamo di certificazioni parliamo di fatto di un controllo che non fa più lo Stato, che non fa più il pubblico, ma diamo la possibilità a delle aziende private orientate al profitto di pagare un'altra azienda privata, agenzie assolutamente private, per autocontrollarsi la propria filiera. E basta dire questo per dire che molto spesso si rivelano poco più che fuffa, per cui sui documenti, cioè, abbiamo la certificazione di una rappresentazione che ci dice che quell'azienda è in regola, nella realtà abbiamo il lavoro nero, abbiamo i turni di fiori, abbiamo la violazione di qualsiasi tipo di diritto da parte dei lavoratori. C'è da riflettere sul fatto che da anni che lavoratori di queste filiere, appunto con battaglie anche sindacali molto dure, stanno richiedendo ai governi, perché ne sono stati tanti, di fare qualcosa, e non è stato fatto nulla per regolamentare questo settore. È bastato invece probabilmente un poco più di una telefonata di Della Valle dopo la richiesta di amministrazione alla TOZ per attivare addirittura appunto un disegno di legge che però ragiona proprio in questi termini, cioè che la soluzione al marcio che c'è nel settore della moda è semplicemente di nasconderlo, e quindi di nascondere, di mettere la polvere sotto il tappeto e di soprattutto dare nuovi strumenti in mano ai brand per potersi ritenere estranei di quello che accade nelle fabbriche in cui materialmente la loro merce viene prodotta. È chiaro che la direzione dovrebbe essere completamente quella opposta.
Era Luca Toscano dei Sud Cobas di Prato, intervistato da Massimo Alberti. Questa invece è Billie Eilish, la cantante americana che ha vinto questa notte il Grammy con questa canzone, Wildflower, come premiata come migliore canzone dell'anno. Billie Eilish tra gli artisti che questa notte alla cerimonia dei Grammy hanno preso posizione contro i fatti di Minneapolis, contro le violenze dell'ICE. Billie Eilish si è presentata sul palco con una spilletta con scritto Ice Out. Nessuno è illegale in una terra rubata, dobbiamo continuare a dire la nostra e a protestare, le nostre voci contano, così ha detto la cantante. Non solo lei, tanti altri artisti si sono esposti questa notte contro Trump e le violenze dell'ICE. Il principale Bad Bunny, il rapper portoricano che tra l'altro ha fatto incetta di premi, ha vinto l'album dell'anno. Ci ascoltiamo questa Wildflower e dall'ICE di Minneapolis arriviamo anche all'ICE a Milano con le Olimpiadi, insomma la settimana che si apre delle Olimpiadi, dei giochi olimpici, quello che ci aspetta tra poco. Did I cross the line? Well, good things don't last, and life moves so fast. I'd never ask who was better, 'cause she couldn't be more different from me. Happy and free in leather. And I know that you love me, you don't need to remind me. Put it all behind.
Non mi interessano questi giochi invernali e non attento con ansia a nulla, anzi c'è solamente il blocco della città, specialmente Milano, è paralizzata proprio per questo, lo vediamo oggi.
Guardo i risultati di certo, ma le gare, manifestazioni, no, poco. Spezzoni su TikTok. Di sicuro gli sport estivi mi piacciono di più.
Sono uno sportivo, quindi non mi dispiace avere la possibilità di vedere atleti che partecipano alle varie discipline, quindi Ansia no, l'ansia è per altro, con il piacere di vedere delle belle riprese. No, girare per Milano francamente no, perché non sono molto tranquillo sulla situazione, c'è troppa attesa e troppa, tutto sommato, anche attenzione a eventuali movimenti di disturbo. Quindi purtroppo viviamo un'epoca dove una cosa che potrebbe essere piacevole viene in qualche modo disattesa, e quindi uno dice: sai cosa faccio? Me la guardo comodo a casa di fronte alla televisione.
Santa Giulia, vedi che c'è ancora un po' di difficoltà, ancora prove tecniche, quindi non sono pronti a 4-5 giorni dall'inizio delle Olimpiadi. Milano secondo me non è pronta, però magari può interessare ad altri, ecco, me personalmente no, perché crea disagio. Comunque, appunto, noi che lavoriamo a Milano, le strade che comunque saranno chiuse, i trasporti, noi appunto che ci muoviamo per andare a lavorare, è un disagio, creerà un sacco di disagio.
Pareri discordanti, Luca Parena, sull'arrivo dei Giochi Olimpici a Milano, pareri discordanti dei milanesi, forse in realtà neanche più di tanto, perché ne ho sentiti molti, soprattutto nella coda di queste voci che abbiamo riprodotto, molto negativi su quella che sarà questa settimana, la settimana in cui si aprono i Giochi Olimpici. Ciao Luca.
Ciao Mattia, buonasera a tutti e tutte. Sì, abbiamo un po' fatto sentire adesso quelli che sono gli umori delle persone che si incontravano oggi, queste voci qua in particolare le ha raccolte il nostro Martino Fiumi, tra Piazza San Babila, Piazza Duomo, comunque in una zona molto centrale della città, forse dove si respirava già un po' più facilmente l'atmosfera di questi Giochi Olimpici invernali che stanno arrivando già nei giorni scorsi, e che oggi si è anche toccata proprio un po' con mano nelle sue conseguenze, molto semplicemente sulla viabilità, sulla possibilità di spostarsi, perché proprio in questi minuti, insomma, è presente adesso il Presidente della Repubblica Mattarella, che è arrivato circa una mezz'ora fa a Palazzo Marino. Dove...
Sì, oggi è stato a Niguarda, se non sbaglio, a visitare i feriti, esatto, di Gran, sì, Montanà, e adesso invece si occupa di Olimpiadi.
Esatto, sì, ha avuto questo primo momento in mattinata dove ha visitato all'ospedale i feriti, le loro famiglie, ma poi ecco in serata adesso invece si dedicherà appunto alla vicinanza ormai dei Giochi Olimpici invernali. C'è stata questa cerimonia di benvenuto del Comitato Olimpico Internazionale a Palazzo Marino, dove appunto Mattarella è stato accolto dal sindaco Sala, dal presidente della regione Fontana, c'erano poi anche insomma la presidente del CIO Kirsty Coventry. Dalle 19 ci sarà appunto questa sessione del Comitato Olimpico Internazionale al Teatro alla Scala, dove stasera ci sarà un concerto dell'orchestra della Scala diretto da Riccardo Sciagli, e quindi oggi è stato tutto chiuso lì.
Primo
attorno,
assaggio di, esatto, quello che ci aspetta, soprattutto giovedì e venerdì, giusto? Perché giovedì cerimonia d'apertura e venerdì insomma la coda, o sbaglio?
Adesso giovedì arriverà appunto la fiaccola a Milano.
Ah, giusto, bravo, bravo.
Arriverà la torcia olimpica che sarà in città tra giovedì e venerdì, ma poi giovedì ci saranno anche altri appuntamenti che riporteranno Mattarella, sarà per ben 3 giorni questa settimana qui a Milano. Giovedì appunto, oltre all'arrivo della fiaccola olimpica in città, il presidente Mattarella sarà a inaugurare il villaggio olimpico, poi ci sarà anche questa cena del Comitato Olimpico Internazionale alla Fabbrica del Vapore, quindi in quella zona lì cominceranno ad esserci delle conseguenze legate alle chiusure stradali, alle modifiche alla viabilità, ai divieti, alle zone di sosta, gli accessi consentiti solo ai residenti. E venerdì poi anche, sì, assolutamente, in occasione della cerimonia inaugurale
a San Siro
allo stadio, l'accensione poi del braciere olimpico, quello invece sarà all'Arco della Pace, ci saranno altre ripercussioni e appunto queste altre voci che vi facciamo ascoltare adesso, sempre raccolte oggi pomeriggio da Martino Fiumi, ci raccontano un po' anche come Oltre a come si sta vivendo questa prima giornata, l'inizio della settimana che ci porterà appunto all'inaugurazione di Milano Cortina, anche le prossime, perché giovedì e venerdì, come dicevi, saranno altre due giornate poi dove si toccherà con mano, esatto, l'arrivo, l'inizio dei giochi olimpici invernali in città.
Eh sì, state bene attenti, giovedì e venerdì potrebbero esserci disagi, diciamo così. Sentiamo questi milanesi.
Lavorativamente parlando è un disastro, perché lavorando praticamente ormai solo su consegna, giovedì e venerdì siamo vincolati praticamente a non lavorare, e quindi ci tocca sotto questo punto di vista. Poi per il resto siamo molto felici per la città. Giovedì e venerdì sono nelle zone in cui è toccata da fiaccolate, cene, passaggio di persone importanti e quant'altro, quindi siamo un po' in difficoltà sotto questo punto di vista, con la città blindata.
È un casino assurdo, un momento importante, comunque c'è tutto il mondo, però a me non mi tocca, cioè non mi interessa più di tanto.
Ci hanno detto di dare la nostra disponibilità nel lavoro e di dare, diciamo, più contributo, ecco. E quindi in questo senso sì, in altro no, devo dire la verità, forse perché abito fuori e quindi non mi sento tanto toccato, ecco, solo per quello.
Perché lei che lavoro fa?
Guido il tram.
E sotto questo punto di vista quali tipo di aspettative ci sono? A che carico di lavoro vi state preparando?
Beh, io penso che il carico di lavoro sarà piuttosto ampio, però io che guido su linee comunque extraurbane, magari io non lo sentirò più di tanto, magari i colleghi che hanno delle linee che passano per il centro, magari loro sì. È un'opportunità per Milano, per la gente, per noi che ci lavoriamo e anche per la gente che ci vive, anche per chi ha negozi e tutto, è un'opportunità. Io spero di sì, ecco, sono molto positivo.
Le Olimpiadi Milano, Milano Cortina, lei l'aspetta con ansia, sì, no, perché?
Ma io aspetto con ansia la fine delle Olimpiadi, speravo che non si facessero degli investimenti a perdere come mi sembra che si stia manifestando l'Olimpiade, spero che tutto vada per il meglio, nel frattempo ci prendiamo il blocco delle città. Non ho grande ansia, però, che ormai siamo partiti, che si faccia il meno male possibile a Milano e a Cortina, insomma.
E questo l'umore dei milanesi, il polso della situazione e dunque i disagi che ovviamente, Luca, ci saranno come ci sono in qualsiasi occasione,
sì,
no, di
abbiamo...
evento sportivo storico come questo, ma insomma sarà così per forza di cose, un evento molto importante, un'opportunità per qualcuno, poi sappiamo le polemiche anche internazionali in cui si inseriscono questi giochi.
Abbiamo spaziato un pochino con queste interviste che ha fatto il nostro Martino Fiumi, dall'autista del tram 7 che comunque insomma poi... appunto lui diceva non guida una linea che passa direttamente nel centro, quindi una di quelle che magari sarà più affollate, non lo so, lo scopriremo appunto e lo racconteremo nei prossimi giorni. Ha invece quest'ultimo intervistato che i giochi devono ancora iniziare, ha già detto io non vedo che l'ora che arrivi la fine delle Olimpiadi, ha avuto la risposta pronta, mettiamola così, però sì, ecco, sicuramente volente o nolente ci saranno, mancano 4 giorni alla cerimonia inaugurale, noi cercheremo di raccontarvi quello che succederà in città in questa settimana che porta appunto all'apertura dei giochi di Milano Cortina, ma poi anche nelle settimane successive vedremo un po' che conseguenze avranno questi giochi sulla città.
Quello che è il contorno dei giochi, ma anche poi quelli che sono quello che è l'aspetto sportivo, perché non dimentichiamoci, ci sono anche gli sportivi e le gare da raccontare. Grazie Luca Parena, linea Martina Stefanoni con Esteri, noi più tardi all'orizzonte delle 20.